strumento musicale e biologico. La voce è quindi il nostro personalissimo e unico strumento musicale. In classe ci dà l'opportunità di interessare, divertire, coinvolgere, stupire, convincere. Ma se non ne siamo sufficientemente consapevoli, a volte anche di spaventare, scoraggiare o annoiare, allontanare. Iniziamo a pensare che la voce per l'insegnante sia come il violino per un violinista, quindi insostituibile, preziosa, incredibilmente versatile. E oltre a tutte le sue infinite sfumature di colore, la voce è già duplice per definizione. È musicalità e oralità al tempo stesso. Spesso gli insegnanti si concentrano sull'aspetto verbale del loro parlare in classe, sull'esattezza dei contenuti e non considerano abbastanza o addirittura sottovalutano la loro vocalità. Ma se questo succede, è anche perché manca a monte una formazione mirata a sensibilizzare i docenti sull'importanza della voce nella gestione consapevole della classe e sulla padronanza dello strumento voce. Nei concorsi per docenti di solito si valutano le conoscenze nei singoli ambiti disciplinari e anche prima dei concorsi le lezioni universitarie mirano ad approfondire i contenuti delle discipline e non il modo di offrire tali contenuti. Quindi al canale di comunicazione delle nostre competenze, al modo di porgere il nostro sapere in classe, al nostro pubblico, mai o raramente si presta attenzione. Quando poi ci troviamo sul campo, di fronte ai nostri alunni e magari anche ai primi possibili insuccessi comunicativi, ci rendiamo conto di quanto la vocalità sia una vera e propria competenza e di come possa essere utile approfondire questo aspetto della professione docente e diventare più consapevoli del nostro strumento. Se la voce è lo strumento musicale per eccellenza, è anche, al tempo stesso, uno strumento biologico e, in quanto tale, è soggetto ad usura. Non può essere sostituito, può essere in parte riparato, ovvero curato con attenzioni, farmaci, rimedi, interventi chirurgici, ma purtroppo a volte, poiché il sistema è delicato, si può anche alterare in modo definitivo. Questo dovrebbe indurci a riflettere su quanto è importante prenderci cura della nostra voce, metterci nella condizione di prevenire il più possibile i problemi vocali, rispettando alcune norme di igiene della voce, e non esitare a rivolgerci ad uno specialista, otorino, foniatra, logopedista, vocologo, qualora ci accadesse di notare delle variazioni del suono emesso o un considerevole affaticamento del nostro strumento. Infine, non dimentichiamo che un uso professionale della voce è molto differente in quanto ad impegno, intensità e qualità richiesti rispetto ad un impiego generico, colloquiale, quotidiano. E quindi risulta pressoché indispensabile per i professionisti della voce allenarsi in modo mirato. La voce è ascoltata tra verbale e vocale. Abbiamo detto che la voce è un bene speciale per tutti noi insegnanti, in quanto mezzo fondamentale di comunicazione e di espressione. Ma questo strumento non è solo prezioso per noi, risulta infatti altrettanto importante per chi ascolta. Mettiamoci dal punto di vista dei nostri allievi. Possono sentirsi stimolati, incuriositi o colpiti da ciò che diciamo loro e dal modo in cui parliamo in classe. I nostri studenti ricevono ogni giorno le nostre comunicazioni, i nostri incoraggiamenti, i nostri rimproveri, il nostro sapere, sia attraverso il canale verbale, sia tramite il canale vocale. Il canale verbale, dal latino verba, parole, riguarda le parole che scegliamo di dire, il tipo di lessico che usiamo abitualmente, i termini che di solito preferiamo rispetto ad altri. È un punto importante, è fondamentale infatti cercare di usare nella nostra comunicazione parole adeguate, positive, rispettose, efficaci, colte o semplici, serie o divertenti, ma sempre comunque gentili. Insomma, parole buone. Su questo tema ho trovato molto interessante, avendolo tra l'altro prima sperimentato inconsapevolmente con i miei allievi, quanto scrive Francesco Schipani, esperto di tematiche riguardanti la gestione della classe. Schipani, nel suo testo Gestire la classe, sottolinea l'importanza di utilizzare sempre un lessico positivo con gli studenti, evitando il più possibile le parole negative, perché queste ultime risultano depotenzianti. Così, se per esempio dico ad un allievo, di fronte alla classe, magari urlando, che è sciocco, irresponsabile, infantile e che non ha mai voglia di fare niente, rischio che l'allievo si identifichi più che mai in quel tipo di atteggiamento e tenda a non uscire poi più da quel ruolo. Senza dubbio, le parole scelte influenzano coloro che ascoltano e al tempo stesso ha un peso il modo in cui moduliamo la nostra voce, ovvero come sappiamo servirci del canale vocale, dal latino vox, voce. In che modo spieghiamo, raccontiamo, comunichiamo? Quale uso facciamo degli elementi espressivi della voce? Volume, tono, tempo, ritmo, pause. Siamo abbastanza chiari? Attingiamo ai colori della nostra voce? Articoliamo in modo che tutti possano sentire bene, anche dall'ultima fila. Non dimentichiamo che la componente paraverbale, quindi tono, ritmo, timbro, colori, incide nella nostra comunicazione per il 38%, quindi non è da sottovalutare. Attraverso il canale vocale ci mettiamo in relazione con i nostri allievi. Possiamo creare empatia ed essere percepiti autorevoli, degni di rispetto, in alcuni casi divertenti e anche amati. È importante porre attenzione alle sfumature e mirare ad avere una voce che infonda calma, fiducia, sicurezza o anche forza, entusiasmo, ritmo, dolcezza, coraggio, curiosità, a seconda dei momenti. Perché è fondamentale essere attenti e sensibili a come utilizziamo il canale verbale e quello vocale? Certo, innanzitutto per migliorare il rapporto con le nostre classi, ma anche perché siamo in qualche modo responsabili degli effetti che provochiamo con la nostra voce a scuola. La responsabilità vocale del docente. Come? Un'altra responsabilità? Non bastano tutte quelle che già abbiamo? Sì, ancora una, nei confronti dei bambini o dei ragazzi o degli adulti che abbiamo di fronte, perché la loro autostima, la loro curiosità culturale, l'approccio con il sapere, ma anche in parte il loro star bene a scuola, dipenderanno non solo da noi, ma sicuramente anche da noi. In quanto comunicatori, ogni giorno mettiamo in comune, condividiamo, scegliamo che cosa e come condividere con loro. E possiamo così condizionare positivamente comportamenti, scelte, ma anche provocare reazioni forti, chiusure, disturbi emotivi o solo e semplicemente noia. Siamo noi i responsabili, innanzitutto della riuscita comunicativa, ma anche su un piano più ampio, corresponsabili nel dare un contributo positivo ai processi di apprendimento individuali e del gruppo. Sappiamo che lo star bene a scuola dipende anche dalla bellezza e dall'efficacia di singoli momenti didattici, per esempio dalla qualità delle spiegazioni dei docenti. Stralci di discorsi in sala insegnanti. Ho spiegato bene, 2 ore con approfondimenti, collegamenti tra storia e filosofia. Poi, quando ho fatto la verifica, un disastro. Guarda che cosa sono riusciti a scrivermi. Ce n'è una sola fatta bene su tutta la classe. Forse, in casi simili, se la maggior parte delle verifiche è stata svolta male, qualcosa nel modo di comunicare non ha funzionato. Il tono non era coinvolgente. La voce non si sentiva bene, parlavamo troppo in fretta. Abbiamo creato curiosità rispetto a quell'argomento proponendo spunti originali. Ci siamo accertati che gli studenti stessero seguendo il filo del discorso. Ci siamo ricordati di usare un lessico adeguato al nostro uditorio. Abbiamo avuto consapevolezza del modo in cui gli allievi percepivano la nostra voce e le nostre parole. Li abbiamo fatti sorridere almeno una volta? Ci siamo preoccupati di fare una pausa o più pause nel nostro eloquio per lasciar decantare quanto detto? Abbiamo dato importanza al fatto che forse non tutti erano coinvolti nella trattazione dell'argomento e abbiamo di conseguenza modificato le nostre parole, ponendo qualche domanda per avere un ritorno immediato di ciò che realmente stavano comprendendo? Abbiamo anticipato l'argomento, poi lo abbiamo sviluppato e poi di nuovo riepilogato nei suoi aspetti essenziali, ripetendo così 3 volte i concetti chiave? Potremmo proseguire con altre domande, ma quel che conta è che di fronte al parziale insuccesso, alla frustrazione, al problema, noi proviamo ad analizzare il nostro modo di comunicare per scoprirne eventuali punti deboli o aspetti potenziabili. A volte, nei momenti di sconforto a scuola, e credo che tutti ne abbiamo vissuti, tendiamo invece a dare la responsabilità, la colpa di una delusione o di una situazione difficile da gestire, in primis alla classe, o ad un gruppo all'interno della classe, o ai genitori che difendono le loro creature, o al preside che non ci sostiene, spesso alla maleducazione dilagante e via dicendo. Certo, c'è sicuramente del vero in tutte queste nostre lamentele, ma se partiamo dal presupposto che il contesto sociale di oggi è molto diverso da quello di 20, 30 o 40 anni fa, allora possiamo accettare quello che è evidente, ovvero che oggi è più difficile insegnare, o almeno lo è in molte più situazioni, così come oggi risulta più impegnativo essere genitori. Perché? Per molte ragioni, forse anche perché in fondo ci viene naturale sottovalutare il problema, pensando che questi possano essere ruoli diacronicamente sempre uguali, che richiedano le medesime capacità, la stessa preparazione, un po' di buon senso, autorità quanto basta per non farsi mettere i piedi in testa. Ma non è proprio così. E d'altra parte è ovvio che non può essere così se attorno sono cambiate tutte le variabili. Stile di vita, spazio della tecnologia nel nostro quotidiano, problemi sociali, stimoli esterni, benessere, competitività, livello di stress, ansie, condizionamenti, modelli, attitudine all'ascolto, presenza capillare diffusa di informazioni di ogni genere. Quindi, partendo da un contesto diverso, anche le nostre capacità dovranno essere differenti e sicuramente potenziate. Tra queste capacità metteremo, da questo momento in poi, anche un più consapevole e possibilmente sapiente uso della nostra voce.